6 di sera.
L'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona compie 25 anni e annuncia una collaborazione con il Politecnico di Zurigo sul tema dell'invecchiamento. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. In entrata di edizione ripercorreremo i momenti più importanti dell'IRB e vi diremo di come intende crescere ancora nonostante il taglio ai fondi federali per la ricerca. Incontreremo anche il direttore del Centro di Cura e Riabilitazione di Knoxville, il ticinese Luca Ielmoni. Parleremo di come si affronta la vita in sedia a rotelle in occasione dei 50 anni della Fondazione per Paraplegici. Partiremo da un dato: ogni due giorni in Svizzera una persona rimane paraplegica dopo un incidente. L'organizzazione socio-psichiatrica cantonale incontra la popolazione nel quartiere di Casvegno e lo fa dopo un processo che ha riportato l'attenzione sulla gestione della violenza fuori e dentro la clinica. Sentiremo le voci di chi ci lavora. Con il professor Mauro Novelli parleremo di uno dei maggiori scrittori italiani contemporanei, il più letto dopo Dante. Andrea Camilleri avrebbe compiuto 100 anni.
Riusciva a raccontarti di cose accadute in Sicilia 60 anni prima o anche l'altro giorno all'angolo di strada di Roma, dove viveva dal 1950, sempre con una grazia straordinaria. Devo dire che è stato forse il più grande narratore orale che abbia mai conosciuto.
E poi vi porteremo al cinema Manchester in Inghilterra per dirvi di come una pellicola indiana stia spopolando all'estero dopo essere stata bandita in patria perché recita un'attrice pakistana, Anya Amir. Restate con noi. Questa sera cominciamo dunque dalle celebrazioni di questa mattina a Bellinzona in occasione dei 25 anni dell'IRB, l'Istituto di Ricerca in Biomedicina. Il suo valore, la qualità delle pubblicazioni, i brevetti ottenuti sono riconosciuti in Svizzera ma anche fuori dai confini nazionali. Dopo tanti anni e parecchi successi, l'Istituto vuole crescere ancora e l'ambito è quello dell'invecchiamento. Pervin Cavacioglu, puoi dirci di più?
Sì, parliamo di un progetto ambizioso ma non irrealistico, la creazione di un centro di competenza nazionale dedicato allo studio dell'invecchiamento. Oltre all'IRB ne farebbero parte l'Università della Svizzera Italiana, l'Istituto Oncologico di Ricerca e l'Ente Ospedaliero Cantonale, in collaborazione con il Politecnico di Zurigo. Una decisione è attesa per la fine dell'inverno. Se verrà accolto, permetterà di ottenere nuovi fondi in un momento in cui a livello federale sono stati annunciati tagli anche in questi ambiti. Qualche rassicurazione giunge però da Letizia Philippe, vice direttrice della Segreteria di Stato per Formazione, Ricerca e Innovazione.
Siamo in un momento piuttosto difficile, ci sono tagli ai contributi previsti anche nella ricerca e nell'innovazione. La decisione alla fine sarà politica, ma di sicuro il consiglio che ora si può dare è quello di continuare nella stessa direzione, mantenendo l'eccellenza scientifica per avere tutte le possibilità di poter proseguire.
Proprio il futuro finanziario è tra i principali pensieri di Gabriele Gendotti, presidente dell'IRB da oltre un decennio.
Siamo evidentemente preoccupati, sappiamo che sia la Confederazione sia il Cantone sono confrontati con dei problemi e con la necessità di contenere i costi. Dobbiamo lavorare, riflettere ed eventualmente già anche preparare un piano B proprio per finanziare tutti questi progetti che abbiamo in parte già in cantiere o comunque che vogliamo sviluppare nei prossimi anni.
Nel frattempo crescerà anche l'infrastruttura, presto verrà costruito un nuovo stabile per dare anche migliori condizioni per le collaborazioni internazionali, ha spiegato il direttore Davide Rubbiani.
L'istituto è stato per esempio molto attivo durante la pandemia da Covid per capire la malattia e le possibili terapie e questo è stato fatto anche grazie a delle collaborazioni internazionali. Dico sempre della scienza che comunque uno scacchiere internazionale, avere delle alleanze forti e qui siamo riusciti a creare e stiamo sviluppando delle alleanze importanti con ad esempio la Rockefeller University a New York proprio in questo ambito delle malattie infettive e una nuovissima iniziativa coinvolge anche la Humanitas University di Milano per malattie di tipo autoimmune e infiammatorio.
In ambito formativo, poi nei prossimi anni verrà creato un master in immuno-onco-biomedicina.
Per un altro sguardo sempre sul futuro, la collega Pervin Cavacioglu ha sollecitato il professor Giorgio Noseda, fondatore dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina, che ha ricordato come gli inizi non siano stati facili.
Professor Noseda, dopo la nascita dell'ente ospedaliero cantonale e in seguito dell'Università della Svizzera Italiana, in Ticino il terreno era fertile per creare un istituto di ricerca in medicina, eppure non è stato facile.
Ma noi avevamo tanto entusiasmo, quindi quando si ha l'entusiasmo non si sente la fatica, però è stato un progetto. Ci ha preso molte energie e molta forza all'inizio perché abbiamo dovuto anche combattere, c'era chi era contrario a questo progetto e quindi ecco tanta energia e tanta forza per cercare di sviluppare un nuovo progetto. E siamo riusciti, siamo contenti.
L'IRB è cresciuto molto, si è partiti con 4 gruppi di ricerca, ora ce ne sono 13. Inizialmente i collaboratori erano una ventina, adesso più di 160. Lei come lo vede o come lo vorrebbe il futuro dell'IRB?
Ma diciamo, non tanto per quello che riguarda gli istituti che abbiamo creato, ma una cosa che vorrei, una critica per il futuro, sarebbe innanzitutto come abbiamo potuto portare a Bellinzona il microbiologico, il laboratorio cantonale di Genova, vorremmo portare a Bellinzona anche l'istituto cantonale di patologia. E questo è un mio pensiero fisso da tanto tempo. E poi l'altro è la creazione di un ospedale cantonale, che non sarà una cosa facile, visto che nel Canton Ticino ci sono diversi ospedali che ambirebbero ad avere questo ospedale cantonale, quindi ci saranno molte discussioni su quello, ma ci vorrebbe un ospedale cantonale per dare molto più peso anche alla ricerca clinica.
Le considerazioni del professor Giorgio Noseda chiudono questa pagina dedicata alle celebrazioni dei 25 anni dell'IRB di Bellinzona. Oggi è l'anniversario anche di un'altra istituzione svizzera, la Fondazione per Paraplegici, compie 50 anni, è stata fondata da un pioniere nella cura di chi ha in sedia a rotelle, un destino che può toccare chiunque a causa di una banale caduta in piscina, un tuffo, un incidente in bicicletta. Il dottor Guido Zecche, che oggi ha 90 anni e che ha dato il via a un percorso che nel 1990 ha portato all'apertura del centro di cura e riabilitazione di Knoxville nella campagna Luce. Cernese, una clinica che registra oltre 1000 degenze all'anno e che questo fine settimana, in occasione dell'anniversario appunto, ha aperto le porte al pubblico. Il direttore è un ticinese, Luca Ielmoni, e lo ha raggiunto Gianluca Olgiati.
Luca Ielmoni, ogni 2 giorni in Svizzera una persona rimane paraplegica a causa di un incidente. Ecco, lei questi casi li vede quotidianamente. Cosa significa un cambiamento così drastico nella vita?
Ma una paraplegia significa fondamentalmente di riscrivere la propria vita da zero. Non si tratta solo di imparare a muoversi in carrozzina, che è sicuramente un elemento, ma bisogna ridefinire la propria identità, i propri progetti, le proprie relazioni. A Knoxville noi offriamo veramente alla persona un luogo non solo di cura del corpo, ma si accompagna anche la parte psicologica, la parte mentale. C'è spesso la paura, l'incertezza, sarò ancora indipendente, lavorerò ancora, avrò una vita sociale, e noi con l'esperienza che abbiamo accumulato in tutti questi anni rispondiamo a questo con un percorso strutturato, un percorso progressivo che va dalla parte riabilitativa, dalla parte medica, va fino poi alla reintegrazione a livello professionale.
Tanto che dalle cifre che pubblicate risulta come oltre il 60% delle persone rimaste paraplegiche alla fine riesce a tornare al lavoro. Voi dite che è anche un record mondiale, ecco, come ci riuscite?
Sicuramente in Svizzera, anche grazie ai nostri 2 milioni di membri della nostra fondazione, siamo riusciti a costruire un modello unico. Noi prendiamo contatto con il datore di lavoro poche settimane dopo l'incidente per preparare tutto il percorso di reinserimento, perché non va solo preparata il paziente, ma va preparato anche l'azienda con le scuole, con le famiglie, e lavoriamo in tutti questi ambiti. Il paraplegico non è paziente a vita, ma è un cittadino, una persona che ha tanti talenti, tanti diritti e che può ritornare a fare parte della società.
Per voi è il momento di festeggiare 50 anni, c'è però un settore in cui secondo lei c'è ancora bisogno di fare dei progressi o di intervenire in Svizzera?
In 50 anni mi ha fatto veramente degli enormi progressi. Oggi la persona con una lesione spinale, una lesione midollare, vive a lungo come una persona senza una lesione midollare, e questo è un grande, veramente un grande progresso. Dobbiamo mantenere, dobbiamo rafforzare questo primato che la Svizzera ha conquistato nella cura e nella riabilitazione. Bisogna sostenere questa ricerca, bisogna sostenere la cura, e per questo è assolutamente importante avere i mezzi. Il nostro sistema sanitario lo permette e la fondazione con i membri permette veramente di offrire qualcosa che è unico a livello mondiale nella sua globalità e nell'accompagnamento del paziente per tutto il resto della propria vita.
Era Luca Ielmoni, direttore del centro di cura di Knoxville, al microfono di Gianluca Olgiati. In questi giorni si è tornato a parlare dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale ticinese, un processo e poi un'interrogazione al governo del deputato liberale radicale Matteo Quadranti hanno riaperto il dibattito sulla sicurezza alla clinica di Mendrisio. Ci sono aspetti però che la cronaca non sempre mette in evidenza e dell'attività quotidiana di socializzazione ed integrazione che si fa nel quartiere di Casvegno, un lavoro questo che invece emerge chiaramente nella giornata di festa che ogni anno viene organizzata nel parco dell'OSC, come ci racconta adesso Marcello Ierace.
Circo, 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 circo.
Maghi, teatri, bancarelle e anche una chiromante che legge le carte e predice il futuro.
Benvenuto! Cosa vuoi dalla grande veggente della festa campestre di Casvegno? Vuoi per caso pescare una carta?
Il tema della festa campestre organizzata dal Club 74 all'OSC di Mendrisio quest'anno è il circo. Le famiglie riempono il parco come succede da tanti anni ormai, a dimostrazione di quanto sia stato acquisito lo spirito di integrazione tra clinica socio-psichiatrica e popolazione. E questo nonostante la cronaca, come ci dice Valentino Garrafa, animatore socioculturale qui all'OSC.
L'esperienza ticinese, con i suoi chiari oscuri, come tutte le cose della vita, è un'esperienza particolare che ha posto sempre una grande attenzione all'ambito comunitario e relazionale. L'esempio della festa campestre ci permette contemporaneamente di avere una vicinanza con la cittadinanza, che è fondamentale perché il tema socio-psichiatrico, fin quando è di carattere pubblico e di interesse pubblico, in linea di massima potrei dire che è in buona salute. Credo sia importante che non sia solo relegato ai professionisti, perché il tema della salute pubblica e la salute mentale in particolare è davvero ancora oggi di più un tema di interesse pubblico che necessita l'intervento e anche l'ingaggio della cittadinanza, della politica, degli ambiti educativi e anche quelli della cura.
Un'attività, quella di Casvegno, che ha dovuto fare i conti in questi anni con importanti misure di risparmio. Ma non ci si scoraggia.
La nostra realtà relativa ci permette di muoverci con una certa agilità, ci permette di promuovere progetti anche innovativi in collaborazione con altri ambiti e oggi, ma forse questa è un po' la mia propensione, è cercare di far capire alla cittadinanza, alla popolazione, anche alla politica, del lavoro che stiamo facendo e cercare di evidenziare perché è necessario e perché sono importanti momenti conviviali, per esempio come quello della festa campestre, che non è solo una festa, no? Quando il parco si riempie ti rendi conto di come questo è un luogo sì di cura, ma un luogo che appartiene a tutti e quindi l'ambito della salute mentale non è qualcosa che riguarda solamente chi ha quella problematica in quel momento, ma è un patrimonio comune, no?
L'esperienza unica in Ticino e con pochi uguali nel resto della Svizzera ha ispirato anche il regista Olmo Cerri, il quale ne ha tratto un podcast online dal prossimo 10 ottobre.
Perché io non ero malata, solo ero ribelle.
Una storia fatta di sofferenze e di abusi, ma c'è anche un'altra storia che merita di essere raccontata.
E noi abbiamo avuto il compito di rottura, quindi eravamo dei provocatori.
È la storia di Casvegno, una piccola grande rivoluzione.
Olmo Cerri, perché una rivoluzione Casvegno?
Perché negli anni in questo incredibile parco sono successe veramente tante cose e anche la storia di Casvegno segue un po' la storia della psichiatria generale, quindi mi concentro soprattutto sugli anni 60, 70, 80 quando c'è stata una vera e propria rivoluzione, quando si è deciso di aprire reparti, di portare un po' di democrazia anche all'interno di un'istituzione che fino a quel momento era ancora molto dura, in cui i diritti delle persone che erano ricoverate qua erano spesso limitati.
Oggi però questo spirito di apertura viene messo in discussione in nome della sicurezza, Ma siamo davvero pronti a fare un passo indietro?
Casvegno e questo parco e l'istituzione psichiatrica è comunque specchio della società. Se noi viviamo in una società che chiede apertura, democrazia e libertà, queste cose filtrano anche all'interno dell'istituzione. Adesso è vero che attorno a noi nel mondo si sente un po' di mancanza di democrazia e chiaramente secondo me queste spinte rischiano di arrivare anche all'interno del parco. Adesso non direi che c'è un problema urgente, però mi interessa soprattutto la discussione pubblica su questo tema: che tipo di psichiatria vogliamo, che diritti vogliamo garantire alle persone ricoverate, e ricordarsi soprattutto che non è una cosa staccata dalla società. Tutti noi potremmo in un certo momento della nostra vita aver bisogno di questo posto, e quindi è importante lottare per delle istituzioni democratiche e aperte.
Sempre in tema di salute mentale, vi proponiamo adesso un bilancio delle riforme del sistema Lamal di 3 anni fa, che ha stabilito che l'assicurazione di base su prescrizione rimborsa le sedute di psicoterapia. Si temeva che questa misura, voluta per facilitare l'accesso alle prestazioni psicoterapiche, provocasse un'esplosione dei costi. Ebbene, secondo un recente rapporto e un approfondimento dei colleghi di SRF, i costi sono effettivamente lievitati, ma la curva si sta lentamente appiattendo. Valentina Moccetti.
Analogamente alla fisioterapia, per fatturare all'assicurazione di base delle sedute dallo psicologo basta ormai la prescrizione di un medico generalista. I pazienti non devono pagare di tasca propria né far capo ad assicurazioni complementari. Le nuove regole introdotte a luglio 2022, secondo dati pubblicati dall'Ufficio Federale della Sanità, stanno raggiungendo il loro scopo. L'accesso alle prestazioni psicoterapeutiche in generale è migliorato, come conferma anche il portavoce della Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi, Florian Neff.
Numerosi psicoterapeuti dopo la riforma hanno iniziato a lavorare in maniera indipendente, hanno aperto il loro studio privato di psicoterapia. Questo, a lungo termine, permetterà di coprire meglio il fabbisogno della popolazione.
Inizialmente scettici, anche gli psichiatri hanno notato un miglioramento con la riforma della presa a carico dei pazienti. Per Oliver Bilke Hench, co-presidente dell'Associazione dei Medici Specializzati in Psichiatria, rimane però il problema del ricambio generazionale, soprattutto in ambito pediatrico.
Effettivamente abbiamo notato un aumento di ricoveri nei reparti psichiatrici e di visite negli ambulatori, proprio grazie a una buona collaborazione con gli psicologi. Il problema è che in campo pediatrico e adolescenziale, in particolare dal periodo del Covid, i bisogni sono aumentati in maniera marcata e le liste d'attesa continuano a restare lunghe.
La disponibilità di posti di psicoterapia per abitante differisce molto da cantone a cantone, fra le regioni meglio servite Ginevra, Zurigo ed anche il Ticino. Oltre alla quantità di specialisti, per Florian Neff, da migliorare è anche l'efficienza.
L'attuale modello normativo è molto complicato. Dopo 30 sedute il caso deve essere nuovamente valutato coinvolgendo 4 specialisti. Troppa burocrazia, a nostro avviso. Qui ci sarebbe un margine di risparmio.
Sul tavolo del Parlamento, in attesa di valutazione, c'è una proposta che complicherebbe ulteriormente l'iter amministrativo, eppure era stata elaborata proprio per arginare l'aumento dei costi. Nei primi 2 anni dopo l'introduzione del nuovo modello, infatti, per le terapie prestate da psicologi, l'incremento dei costi è stato del 30%. Poi è sceso ad un più 20%, costi che comunque vanno visti in una prospettiva più ampia, per il portavoce della Federazione degli Psicologi.
Bisogna considerare queste spese un investimento. Una presa a carico corretta, un aiuto precoce, può far risparmiare un domani in cure o in assistenza sociale. Di questo dobbiamo tenerne conto.
Das sind alles auch Kosten, die man berücksichtigen muss.
Le terapie prestate da medici, psichiatri o da psicologi insieme costituiscono il 2% dei costi a carico della Lamal.
Il 6 settembre 2025, oggi, è il giorno del centenario della nascita di Andrea Camilleri, uno dei maggiori scrittori italiani a cavallo del millennio, il più letto dopo Dante e sicuramente il più amato.
Le mie idee politiche e sociali credo che siano così evidenziate nei miei libri da non lasciare dubbi. Però che cosa succede? Succede per esempio che al premio Flaiano venivano gentili signore dirmi, Dio, che dispiacere lei mi ha fatto con quell'intervista su L'Espresso nella quale dice male di Berlusconi. Mi ha fatto un dispiacere e lei non ne ha idea, dottore. Allora questo è in un certo senso disperante per uno scrittore.
Questo era l'estratto di una sua intervista passata sulla Rete 1 nel 2003. 100 anni dalla nascita sono un'occasione per tornare a parlare di Andrea Camilleri e aggiungere qualche parola attorno alla vastità della sua opera. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani, ne ha parlato con il professor Mauro Novelli, docente all'Università Statale di Milano e curatore delle opere dello scrittore siciliano per i Meridiani Mondadori.
Professor Novelli, di Camilleri si è detto davvero tanto, anche se forse non tutto. Mi interessava capire con lei il ruolo e il posto che Camilleri occupa nella storia culturale italiana e prima ancora probabilmente nella storia culturale siciliana.
Certo, siciliana, italiana, forse dovremmo dire europea, se non proprio planetaria, perché vale la pena di ricordare che Camilleri oggi è lo scrittore italiano più letto, probabilmente amato, è discusso al mondo, ha venduto decine di milioni di copie in tutti i continenti. E questo è già un punto cruciale, perché Camilleri ha mostrato alla letteratura italiana, e forse anche a noi critici letterari, come l'artigianato letterario non sia fatto una parolaccia. A lungo l'Italia, la letteratura in lingua italiana, è stato un paese di importazione per quanto riguarda la letteratura di genere. Ecco, Camilleri è stato, come dire, la punta di diamante, l'ariete che ha permesso un po' di sfondare tanti, di distruggere tanti luoghi comuni, e ci ha mostrato come si possa fare della buona, della ottima letteratura di genere, e non soltanto di genere, anche d'Italia, perché è autore di gialli, ma ricordiamolo anche di romanzi storici e di tante altre cose.
E si può dire, professore, che l'utilizzo che Camilleri ha fatto del dialetto siciliano sia stato un arricchimento per la lingua italiana?
Come no, anche qui ha infranto tanti luoghi comuni. C'era l'idea per cui Reviatico, a successo, doveva essere una lingua il più possibile trasparente, se non addirittura piatta. E lui ha mostrato che le cose non sono affatto così, anche se poi siamo rimasti forse tutti un po' abbagliati da questa sua lingua, da questo suo impasto particolare di italiano siciliano, il cosiddetto vigatese. E ci sono invece tanti altri elementi cruciali nel successo di Camilleri, a cominciare dall'umorismo spesso travolgente, dalla costruzione dei personaggi, molti memorabili, e tante altre cose, insomma, che ci hanno dimostrato come sia un autore anche molto complesso.
Ecco, complessità che viene da dove?
Direi innanzitutto la struttura delle sue opere, perché lì si vede quello che è stato il primo mestiere di Camilleri, cioè il mestiere di regista, di uomo di teatro. Camilleri ha rinnovato molto la struttura di quello che una volta si chiamava romanzo epistolare, trasformandolo in una specie di romanzi dossier. Molti dei suoi libri, non in quelli di Montalbano, ma soprattutto nei romanzi storici, il narratore non c'è. Abbiamo una sequenza di documenti, lettere, finti articoli di giornale, addirittura scritte sui muri, intervallate spesso a dei dialogati, senza nemmeno delle didascalie. E lì vedi veramente la mano di un uomo che a lungo, per decenni, ha saputo anche ascoltare i propri attori.
Camilleri è stato un autore, uno scrittore anche molto accessibile. Chiunque poteva e può leggerlo, non era necessario far parte di un'elite, voglio dire. Uno scrittore molto democratico, mi viene da dire.
E Camilleri lo si può davvero leggere a diversi livelli, perché è un autore che si diverte anche a seminare i suoi libri di strizzate d'occhio al lettore colto. Poi magari non tutti le colgono, magari non tutti le cogliamo, perché rileggendo e ci accorgiamo, capita anche a me sempre di qualche sorpresa che c'era sfuggita. Ma anche questo ha un talento per l'umorismo veramente memorabile. Pensiamo solo alla costruzione dei nomi, l'onomastica di Camilleri è tutto un capitolo a sé.
Lei, professor Novelli, ha curato le opere di Andrea Camilleri per i Meridiani di Mondadori. Com'è stato lavorare su Camilleri con Camilleri?
Lavorare su Camilleri, guardi, le dico, era difficile e bellissimo anche dal punto di vista umano. Parlo soprattutto del primo Meridiano che curai nel 2002, perché mi capitava di presentarmi a casa sua e si finiva in realtà col parlare tutt'altro, col chiacchierare tra una sigaretta e l'altra, sua, perché io non fumo, e naturalmente si finiva anche con imparare tante tante cose. Ed è proprio da questa curiosità, come dire, che nasce il grande scrittore. Vale per Camilleri, ma vale anche per tanti altri.
E cosa conserva di privato che è condivisibile con noi adesso?
No, le cose private, qualcosina ho scritto, tra l'altro adesso di recente, per la biografia di Camilleri che è appena uscita per Salani, firmata da Luca Crosi. E lì ho messo due o tre aneddoti personali, se qualcuno è curioso può andare a vederli. Ma chiunque abbia conosciuto Camilleri, in realtà, ha una sequenza di aneddoti veramente straordinaria, perché Camilleri aveva questo, che era un uomo particolarissimo, che riusciva a raccontarti di cose accadute in Sicilia 60 anni prima o anche l'altro giorno all'angolo di strada di Roma, dove viveva dal 1950, sempre con una grazia straordinaria. Devo dire che è stato forse il più grande narratore orale che abbia mai conosciuto.
Questa è la settimana del cinema, tra poco più di mezz'ora comincia la cerimonia di chiusura dell'82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, verranno assegnati i premi, il Leone d'Oro, di cui poi vi parleremo nei prossimi appuntamenti. Intanto vogliamo dirvi di una produzione indiana che è stata messa al bando in India, perché nel film recita una famosa attrice pakistana, Anya Amir. La particolarità è che la pellicola, prodotta da una vera e propria star del cinema indiano, Diljit Dosanjh, che ha milioni di fan in tutto il mondo, sta spopolando all'estero, dove molti vanno a vederla per protesta. C'è andata a Manchester in Inghilterra la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reid. Questo è il suo racconto.
La sala si riempie, gli spettatori sono quasi tutti di origine pakistana.
Why did you come to see this film?
Because this is a Punjabi movie, that's why.
Vengo qui perché è un film del Punjab, dice uno.
Because we're supporting the Pakistani actress.
Per sostenere un'attrice pakistana, dice un'altra. I due paesi non hanno buone relazioni, ma credo che non dovrebbero esserci restrizioni di nessun tipo, commenta un'altra donna. Sardar G3 ha raccolto oltre 800.000 franchi al botteghino nel Regno Unito in sole 3 settimane e nel mondo 6 milioni di franchi, soprattutto in Pakistan e Stati Uniti, ma il principale mercato dell'India gli è precluso. Una commedia di cacciatori di fantasmi. La produzione tutta indiana ha lavorato sul set fuori dal paese, ma la presenza della star pakistana Anya Amir ha attirato i fulmini della censura e dei proprietari di sale in India.
It was banned in India, so we want to show the Indian people that if you ban Punjabi movies, still
Siccome è stato messo al bando in India, vogliamo far vedere agli indiani che noi sosteniamo tutto quanto è del Punjab, dice uno. A causa del bando siamo qui per assicurare che non sia un flop, rincara la dose un altro. Il film è in lingua Punjab, la regione che era unita prima della spartizione nel 1947 e ora si trova a cavallo tra i due paesi. È questa identità punjabi a cementare le relazioni culturali. La guerra è una cosa tra governi, la gente da una parte e dall'altra sono brava gente, da noi come da loro. Siamo qui perché questo non è uno strumento di guerra, è uno strumento di divertimento. Dopo l'attacco terroristico in Kashmir del 22 aprile scorso, il governo di Narendra Modi infatti ha bloccato tutte le collaborazioni con artisti pakistani, chiuso decine di canali YouTube, sia di musica e film come di informazione, targati Islamabad. Ma questo film era già completato prima della guerra tra i due paesi. Poco importa, i sindacati del cinema in India hanno appoggiato il blocco, anche se la pellicola avrebbe rappresentato un cospicuo guadagno. Anzi, hanno chiesto al governo di ritirare il passaporto dei protagonisti del film. Perché è un'opera che di politico non ha nulla, è una piacevole storiella d'amore con canzoni e coreografie. È stata talmente penalizzata solo per la presenza di una attrice. Il solo indiano che troviamo in sala enuncia ragioni più precise per giustificare il bando. I loro artisti hanno detto qualcosa contro l'India in certe interviste. Ecco perché la nostra comunità è contro questo film. Ma il bando è un'arma spuntata. Anche in India si riesce a guardare online con un VPN. È una difficoltà che non fa altro che cementare la gente del Punjab, riattizzando altre spinte, magari come quella indipendentista che fa ancora più paura a Nuova Delhi.
Ci fermiamo qui, dopo lo sport andremo avanti a parlare di arte e cultura. Il magazine oggi è sulla retrospettiva dedicata all'artista svizzero Richard Lohse, che è stata inaugurata al Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Da parte mia, Giuseppe Bucci, in preparazione le colleghe e i colleghi dell'Inforadio, grazie per averci seguito, buon ascolto.